ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream. 3, 2, 1.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
A tutti bentrovati da Stefano Leszczynski in studio per questo appuntamento con l'approfondimento su Radio Vaticana. In regia Stefano Sparro, per la parte tecnica ci segue oggi invece Gustavo Messina. Nell'apertura del nostro programma di oggi tocchiamo un argomento che è delicato e che ha delle ripercussioni gravi in alcune parti del mondo. Parliamo di fake news, ma di fake news che vanno a colpire o a coinvolgere quelle che sono le minoranze cristiane nel mondo, creando spesso delle situazioni di grave pericolo per i membri di queste comunità. Lo spunto ce lo fornisce la cronaca, che recentemente ha messo in evidenza la notizia di una ragazza cristiana che in Pakistan è stata violentata e poi costretta al matrimonio. Questa notizia era falsa, era una fake news, così come fake news era un'altra notizia riguardante un attacco a una chiesa. Questi due eventi hanno provocato una forte tensione, hanno suscitato allarme nelle comunità locali e nel mondo. Adesso vedremo con i nostri esperti quelli che sono gli obiettivi di chi realizza questo tipo di notizie e i motivi di fondo per la loro diffusione. Ricordiamo che di fake news ha parlato anche Papa Francesco, che nel 2018 ha dedicato a questo tema il messaggio per la 52esima giornata mondiale delle comunicazioni sociali. Noi vogliamo parlare di tutto questo con i nostri ospiti che sono già in collegamento. Ve li presento subito: sono Paolo Affatato, responsabile del Desk Asia dell'agenzia Fides. Ben trovato, grazie per essere con noi.
Buongiorno a te e agli ascoltatori.
E poi abbiamo nuovamente in collegamento Nicola Zamperini, il nostro esperto di comunicazione digitale. Grazie Nicola Zamperini per il tempo che ci può dedicare ancora.
Buongiorno e buongiorno agli ascoltatori.
E Rocco D'Ambrosio, docente di filosofia della politica presso la Pontificia Università Gregoriana. Ben trovato, grazie per essere con noi.
Buongiorno a tutti voi e buona festa della Repubblica.
Buona festa anche a lei e a tutti voi ovviamente. Paolo Affatato, giornalista di Fides. Fides è un'agenzia che dal 1927 fa parte della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli della Santa Sede. Tu sei stato quello che ha svelato la falsità di questa notizia. Intanto la prima domanda è questa: come è arrivata questa notizia, come si è diffusa e soprattutto cosa ti ha fatto venire dei dubbi così da spingerti a verificare in maniera approfondita la veridicità di quello che veniva raccontato?
Buongiorno Stefano, bene, la dinamica è molto semplice, è una notizia che è divenuta virale sui social media, quindi basta collegarsi su Twitter o su Facebook, e noi siamo in contatto con tante delle comunità cristiane in questi paesi, nei paesi dell'Asia, dell'Africa, anche attraverso i loro account sui social. Ebbene, abbiamo visto che appunto questa era una notizia divenuta in poco tempo virale, di circa una settimana fa. Non c'è stato alcun dubbio prima di poter svolgere la verifica. È una prassi che facciamo, come dire, normalmente, che dovrebbe essere secondo me parte di un buon giornalismo, cioè non limitarsi a replicare ciò che si vede, ciò che viene diffuso dalla rete, ma andare alle fonti. E io credo che questo sia il segreto di questa notizia. Insomma, tutte le notizie che pubblichiamo cerchiamo di poterle semplicemente verificare con le fonti nostre, che poi sono quelle delle comunità stesse diffuse in tutto il mondo, le comunità cattoliche prima di tutto, ma anche poi con altre, diciamo, magari tutto ciò che viene dalla società civile. E allora abbiamo cominciato a contattare alcuni dei nostri corrispondenti, delle nostre antenne, dicendo possiamo contattare la famiglia, possiamo contattare gli avvocati di questa ragazza. Pian piano è bastato fare questa domanda per capire che invece questa ragazza poi non esisteva e che le foto diffuse in rete erano foto di una ragazza, tra l'altro, che aveva subito sì quel trattamento, ma anni fa, e così via. Ecco, come alimentando quel famoso meccanismo delle fake news che prendono dei pezzi di verità e poi naturalmente li distorcono.
Come hanno reagito le persone che avete contattato per verificare la notizia?
Beh, hanno reagito, diciamo, anche loro poi manifestando il loro sdegno, la loro preoccupazione, perché queste notizie, queste fake news sono nate all'interno delle stesse comunità cristiane del Pakistan. Quindi vuol dire che all'interno di queste comunità ci sono persone che stanno cercando di speculare, che stanno cercando di manipolare la verità per altri scopi, per scopi personali, per scopi economici, per tutt'altre ragioni, naturalmente creando un grave danno alla comunità stessa, perché l'allarmismo è sempre deleterio, perché si crea inimicizia, si crea odio, si crea frustrazione, insomma tutti i sentimenti negativi che poi vanno a ripercuotersi nella rapporto appunto interreligioso, soprattutto laddove i cristiani sono una piccola minoranza come in Pakistan rispetto alla grande maggioranza di persone che professa la religione islamica.
Adesso con il tuo aiuto poi vedremo che non si tratta di casi isolati, è un qualcosa che avviene in maniera abbastanza frequente un po' in tutto il mondo. Nicola Zamperini, la prima cosa che viene in mente parlando di fake news, ovviamente non è la prima volta che affrontiamo questo argomento, ma in questo caso soprattutto c'è il fatto che spesso queste notizie hanno, per così dire, prendendo in prestito le parole di Papa Francesco, una natura mimetica, perché possono apparire plausibili, hanno questa capacità, anche perché si verificano spesso in contesti difficili dove effettivamente fatti gravi avvengono. Qual è il loro meccanismo, ma soprattutto quali sono gli interessi che si nascondono dietro gli autori delle fake news?
Esattamente, la natura mimetica è il primo carattere di una fake news in qualche misura, no? C'è un elemento di mimesi proprio, di imitazione profonda di una notizia, quindi c'è una storia che magari ha un riferimento particolare a un fatto di stretta attualità, un fatto che smuove le coscienze, poi ci sono degli elementi che suscitano delle emozioni, e poi c'è una caratteristica classica che si rintraccia nei contenuti virali non necessariamente falsi, che è quella che potremmo definire la valuta sociale da poter spendere all'interno di un social network, cioè quando io condivido un contenuto, sia esso vero o falso, lo faccio perché metto in gioco il mio capitale reputazionale all'interno di una cerchia di amici. Ecco, una notizia falsa, una fake news, che in realtà è un contenuto per gli algoritmi tanto dei social network quanto dei motori di ricerca, è un contenuto che ha tutti questi elementi.
Possiamo dire, Nicola Zamperini, che le fake news non sono soltanto un elemento di disinformazione o cattiva informazione, ma in alcuni casi possono essere utilizzate proprio come una vera e propria arma.
Sì, assolutamente. C'è il termine weaponization in inglese, no? Cioè si armano i contenuti per radicalizzare una polarizzazione all'interno di una società, di uno Stato, quando ci sono conflitti tra minoranze, oppure per, diciamo così, portare ancora più in evidenza un elemento di polarizzazione interno a una comunità. Su una cosa purtroppo dobbiamo, come dire, metterci l'anima in pace, cioè le fake news sono ormai un elemento immutabile del presente, nel senso che non è possibile cancellarle, perché la nostra società ormai è una società che poggia per la conversazione digitale su reti gigantesche, e ciascun utente di un grande social network che collega miliardi di persone può virtualmente essere artefice di un contenuto falso.
Nicola Zamperini, adesso vediamo anche come si possono magari disinnescare le fake news. Ovviamente abbiamo visto lo strumento più semplice è quello della verifica, ma disinnescarle sulla rete è sicuramente più complesso. Vedremo se c'è questa possibilità. Rocco D'Ambrosio, docente di filosofia della politica presso la Pontificia Università Gregoriana. Intanto, per lei che è un accademico, è uno studioso anche delle dinamiche sociali, delle dinamiche umane e all'interno della Chiesa, cosa significa il fatto che esistano all'interno della Chiesa persone che lavorano per una crescita della tensione? Quali sono i loro obiettivi?
Intanto significa che ci sono delle persone malsane, soprattutto quando è all'interno di una comunità cristiana, ma lo stesso vale per la comunità civile. La comunicazione dovrebbe veicolare tutto ciò che fa bene, parole che fanno crescere, direbbe Milani, e invece veicolano appunto parole mimetiche, come dice il Papa, ingannano, manipolano. Significa anche, da una parte, uno scadimento etico del tessuto ecclesiale, ma ripeto, vale anche per il tessuto civile, e dall'altra parte io credo sia anche un grande invito a educare i giovani, a saper, i giovani, anche gli adulti e anche i piccoli, tutti, a sapere usare i mezzi di comunicazione, a non diffondere questo tipo di allergia, no, è un mondo dove ci sono solo bugie, ti prendono in giro, non è vero, non dobbiamo aver paura di nessun mezzo di comunicazione, ne stiamo usando uno in questo momento che è la radio, però dobbiamo essere educati a saper usare, educati, come si diceva prima, a non diventare moltiplicatori di falsità, di fake news in questo caso.
Rocco D'Ambrosio, lei ha recentemente scritto un libro sul potere, sulla natura del potere, sulle strutture di potere. C'è un legame tra il potere e le fake news?
Beh, il legame è quello classico, che l'informazione è potere, e anche purtroppo l'informazione falsa diventa una forma di potere nel caso in cui attecchisce su persone che non hanno gli strumenti per verificare, oppure anche non vogliono verificare e si bevono la prima notizia. E quindi l'informazione è una forma di potere, anzi oggi molti giochi di potere, soprattutto quelli poco onesti, sono fatti a colpi di informazione falsa, naturalmente.
Paolo Affatato, giornalista di Fides, tu e i tuoi collaboratori avete scoperto con la vostra agenzia queste fake news che arrivano dal Pakistan. Quanto è diffuso questo fenomeno nel mondo, là dove le comunità cristiane sono minoranza?
Allora, abbiamo visto, è difficile dire quanto sia diffuso, però ci rendiamo conto negli ultimi mesi, forse già negli ultimi anni, che è sempre più diffuso. Ci sono stati casi del genere anche, per esempio, nella Chiesa nigeriana, in alcuni paesi dell'Africa. E forse, ecco, questa dinamica dello speculare sulla persecuzione dei cristiani, vediamo che si va diffondendo sempre di più. Perché? Perché, come diceva il collega, questo è un tema che è capace di smuovere le coscienze, di mobilitare le coscienze. Allora forse è stato individuato come un tema su cui poter anche speculare, un tema da poter manipolare per scopi, direi, a questo punto anche economici, perché abbiamo compreso che molti di questi gruppi che appunto cercano poi di promuovere queste fake news lo fanno per drenare delle risorse magari dai paesi occidentali, per chiedere poi fondi per assistere queste presunte vittime, no, della persecuzione. Quindi è un meccanismo che a questo punto ha anche un valore e una ricerca, diciamo, di finanziamenti dall'estero, soprattutto se parliamo appunto di questi paesi.
Ma tra l'altro è un meccanismo che se viene svelato rischia di essere altrettanto dannoso, perché spesso si possono mettere in dubbio anche poi i fatti che accadono realmente e le necessità che sono reali.
Naturalmente, quindi è doppiamente dannoso, ma per questo volevo far notare una cosa, che c'è un salto di qualità quando una di queste fake news va all'interno di appunto agenzie, di mezzi di informazione che fanno quel mestiere, che lo fanno professionalmente, perché nella rete, come diceva il professor D'Ambrosio, tutti hanno accesso, tutti possono mettere informazioni, ma nel momento in cui questa informazione viene ripresa o viene pubblicata da un mezzo di informazione, da un media che dovrebbe farlo per professione, allora questa notizia va verificata, va trattata, ecco, c'è una professionalizzazione. Questo penso che sia necessario, e lo diceva anche il Papa appunto nell'ultimo messaggio, ma anche in quello che avete citato, cioè di veramente è un invito a fare bene il nostro lavoro di giornalisti, insomma.
Nicola Zamperini, intanto come è possibile, se è possibile, agire per disinnescare le fake news nel momento in cui diventano virali, ma si è capito che sono notizie false? Poi un'altra questione importante attiene la sicurezza, perché se da un lato è vero che magari sono dirette a drenare risorse, abbiamo visto a speculare, dall'altra possono creare anche dei gravissimi episodi e portare a scontri che spesso si rivelano sanguinosissimi. Si può pensare alla fake news come a un qualcosa che rientra nel settore del cybercrime, della cyber security?
In realtà è qualcosa di parallelo ai temi della cybercrime, della cyber security, nel senso che laddove viene messa in campo da diciamo così, agenzie parastatali, perché ci sono anche alcuni stati che veicolano delle notizie false, diciamo, che usano le notizie false, i contenuti falsi come un'estensione della loro politica estera, ecco, potrebbe essere qualcosa di parallelo. Il tema, come diceva il professore prima, il tema di potere, diciamo, veicolare dei contenuti falsi serve a come dire, spingere in una direzione o in un'altra, magari il consenso, la rabbia, il risentimento. Ed è paradossale il fatto che, diciamo così, l'enorme, gigantesco potere che le compagnie algoritmiche hanno nella nostra società è un potere del tutto spuntato nel momento in cui si tratta di disinnescare, per rispondere alla tua domanda, i contenuti falsi. Mi spiego, se una notizia come quella, un ottimo lavoro giornalistico come quello che ha fatto Fides, la disinnesca, però, se usiamo un'altra metafora, comunque l'incendio ormai è stato appiccato, cioè si può provare a spegnere da qualche parte, ma alcuni focolai continuano, no, ad andare avanti, nel senso che se io non ho avuto consapevolezza, contezza del fatto che quella notizia è una notizia falsa, magari posso continuare a condividerla, sempre per il ragionamento che facevamo prima, cioè per spendere una valuta sociale all'interno della mia rete di contatti nei social network.
Anche perché non ci sono conseguenze fondamentalmente su chi diffonde fake news.
No, direi di no.
Ed è anche molto difficile risalire all'origine, probabilmente, diciamo così, al primo autore.
Molto complicato, aggiungerei alla riflessione che faceva prima il collega Di Fides, che tante volte in realtà c'è anche un cortocircuito tra, diciamo, una creazione di un contenuto falso da parte di una persona, appunto di un'agenzia paragovernativa di alcuni stati, gruppi associativi, ma ci sono anche delle notizie manipolatorie che nascono da alcuni media. E sì, a quel punto, diciamo, il circolo diventa non virtuoso, ma un circolo assolutamente perverso, vengono messi in cerchio, in circolo, appunto, contenuti tossici, mettiamola in questi termini.
Rocco D'Ambrosio, lei è un filosofo e quindi questa domanda mi sembra quanto mai opportuna. Il Papa, ovviamente, nel messaggio che abbiamo citato, le comunicazioni per le comunicazioni sociali, 52esima giornata, invita i giornalisti, invita i comunicatori a diffondere il bene, a sviluppare processi di bene che portano alla fiducia e alla pace. Ora la domanda è questa: come mai non si riesce mai a far diventare virali delle notizie magari vere o che parlano di episodi positivi, mentre invece sono sempre notizie negative ad avere una forte capacità virale, quindi una forte capacità di circolare, di penetrare nella società.
Direbbe il proverbio cinese, perché fa più rumore un albero che cade di una foresta che cresce, e il bene è più silenzioso del male. Però io voglio dire una cosa che mi sembra importante da questo punto di vista, che il lavoro educativo che tutti quanti noi facciamo anche con una trasmissione del genere porta molti frutti, anche se questi frutti non sono così eclatanti, no? Io ho fatto una piccola esperienza con un gruppo di migranti di cui mi occupo. All'inizio della pandemia, nella chat del gruppo ponevano tante notizie allarmanti che venivano dai social, anche da qualche testata che dovrebbe essere giornalistica un po' più attenta. Allora abbiamo incaricato una nostra amica, un medico in pensione, infettivologa, di indirizzare a lei tutte queste notizie. Lei le verificava e poi le poneva in gruppo, quelle vere, e magari ci metteva un commento. Ecco, noi dobbiamo aspirare a questo, in maniera silenziosa, a formare e fortificare soprattutto gli ultimi, perché le persone più esposte sono i poveri, anche nella guerra dell'informazione. Sono quelli che vengono, come dice il Papa nella Fratelli Tutti, esasperati, esacerbati, polarizzati. Noi che siamo qui e abbiamo gli strumenti per distinguere, ne usciamo abbastanza facilmente, anche noi abbiamo difficoltà, ma dobbiamo preoccuparci di quelli che non hanno strumenti, e perché ancora una volta ha ragione Don Milani: l'operaio ha 100 parole, il padrone, in questo caso sarebbe il padrone di grandi network eccetera, ha 1000 parole, per questo è lui il padrone, e noi dobbiamo promuovere i piccoli a diventare coscienti. Non è impossibile, è possibilissimo ed è anche bello.
Paolo Affatato, in Pakistan c'è un padre domenicano che non ha preso affatto bene questa notizia falsa che è stata diffusa. Si chiama James Channan, dirige il Peace Center a Lahore, ha detto che è pericoloso quello che è avvenuto. Abbiamo riscontri di eventi tragici che sono scaturiti dalla diffusione di fake news?
Ma io vorrei dire prima di tutto che padre James Channan, che ho più volte visitato a Lahore nel suo Peace Center, è una persona che ha a cuore, come dicevamo, il bene, l'armonia della società, lavora molto per il dialogo interreligioso. Tutte le persone come lui in Pakistan ritengono che queste fake news siano un cancro, siano dannose, e veramente i primi a doverle combattere sono proprio i cristiani pakistani stessi. Posso dirti che ci sono stati dei casi in cui, per rispondere alla tua domanda, ci sono stati degli scontri, ecco, della violenza che è scaturita da fake news di questo genere o di altro genere. Quindi veramente sono un pericolo reale per la vita della comunità, specie in un paese come il Pakistan, dove appunto non possiamo negare si registrino episodi di intolleranza, di violenza, a volte contro le minoranze religiose.
E che ovviamente è importante rendere noti, ovviamente.
Certo, e noi lo facciamo anche quotidianamente quando ci sono, però naturalmente, come dicevamo, verificando che effettivamente tutto parta dalla verità.
Grazie davvero Paolo Affatato, grazie Nicola Zamperini, esperto di comunicazione grazie. Digitale, Rocco D'Ambrosio, docente di filosofia della politica presso la Pontificia Università Gregoriana, tutti voi che siete rimasti in ascolto. Il tempo a nostra disposizione purtroppo è terminato, speriamo di aver fatto un po' di chiarezza. Mi raccomando, attenzione quando leggete le notizie, chiedetevi sempre se sono state verificate, se sono state date in maniera seria, accurata. Le fake news possono fare molto male, soprattutto là dove ci sono delle minoranze. Grazie davvero per essere stati con noi, e tra pochi minuti la seconda parte del nostro programma.